Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. L'ultimo pagano di Dario Paradisi è un romanzo storico ambientato agli inizi del V secolo DC, quando l'impero romano è investito dalle invasioni barbariche e il suo ordine politico, militare e culturale appare prossimo alla rovina. Al centro della vicenda vi è un bambino indicato da una profezia come possibile strumento di salvezza, persino di eternità, per Roma. Aureliano, presentato come interprete e figura chiamata a proteggerlo, deve affrontare pericoli e interessi contrapposti. Attorno al bambino si addensano sacerdoti pagani, monaci cristiani e i barbari definiti nel testo uomini scimmia gruppi, che non condividono soltanto credenze diverse, ma intendono appropriarsi del valore simbolico e politico della profezia. Il libro usa quindi una cornice di crisi storica per costruire un intreccio d'avventura e tensione religiosa. Più che offrire una ricostruzione accademica della tarda romanità, mira a rendere narrativamente percepibile un'epoca di paure collettive. Conflitti di fede e lotte per il controllo del futuro. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, il crollo dell'ordine romano come condizione narrativa della vicenda. L'ambientazione ai primi anni del V secolo DC non funziona come semplice sfondo decorativo. Il romanzo colloca la sua azione in una fase in cui il mondo romano è descritto come in rovina ai barbari. Oltrepassano i confini, saccheggiano, distruggono e diffondono paura. Questa condizione di instabilità rende plausibile, all'interno della logica narrativa, che una profezia possa assumere un peso enorme. Quando le istituzioni non sembrano più in grado di garantire sicurezza e continuità, la speranza viene cercata in un segno eccezionale, anziché nelle risorse ordinarie del potere imperiale. La minaccia esterna agisce dunque su due livelli. Da un lato produce pericolo concreto per i personaggi e sostiene il ritmo del racconto. Dall'altro espone la fragilità di un'intera civiltà, abituata a pensarsi universale e durevole. Roma non è presentata soltanto come una città o un apparato di governo da difendere, ma come un'eredità che rischia di spezzarsi. In tale cornice, la salvezza promessa al bambino non riguarda una sola vita privata, diventa una risposta possibile all'angoscia della dissoluzione collettiva. Il romanzo storico trae forza proprio dall'intreccio tra una crisi pubblica di vasta portata e la vulnerabilità di singoli individui, costretti a scegliere sotto pressione. Secondo, il bambino della profezia salvezza promessa è oggetto di contesa. Il fulcro dell'intreccio è il bambino misterioso che le profezie indicano come unica possibilità di salvezza per Roma, fino all'idea della sua eternità. Il dato decisivo non è soltanto l'esistenza della profezia, ma il modo in cui essa trasforma il bambino in un oggetto di contesa. Egli non può essere considerato un personaggio ordinario, il suo significato viene definito dalle aspettative che gli altri proiettano su di lui. In un'epoca traumatizzata dalla guerra e dal collasso, la promessa di una soluzione assoluta può generare protezione, devozione e violenza nello stesso momento. Il romanzo mette così in scena un meccanismo ricorrente nelle narrazioni di potere. Chi controlla il simbolo della salvezza può tentare di controllare anche la comunità che vi crede. I diversi gruppi interessati al fanciullo non cercano necessariamente la stessa cosa, pur convergendo sul suo valore eccezionale. La profezia diventa perciò il linguaggio attraverso cui ambizioni religiose e politiche vengono legittimate. Questo elemento conferisce alla storia una tensione da inseguimento e da mistero, ma invita anche a considerare il costo umano delle attese collettive. Un bambino, incapace di sottrarsi autonomamente alle interpretazioni degli adulti, porta il peso di una città e di un'epoca. La sua centralità rende visibile quanto una promessa di redenzione possa diventare una fonte di conflitto. Terzo, Aureliano e il dovere di proteggere ciò che non comprende pienamente. Aureliano è indicato come l'interprete principale del romanzo e come il difensore del bambino. Il suo ruolo è importante perché unisce azione e interrogazione, non si limita a custodire una persona minacciata, ma deve anche chiedersi chi sia realmente quel fanciullo e perché cristiani e pagani desiderino impadronirsene. Questa posizione lo colloca fra l'incertezza della profezia e l'urgenza dei pericoli concreti. La sua funzione di interprete suggerisce inoltre un problema più ampio in una realtà attraversata da lingue, credenze e interessi diversi. Comprendere i segni non equivale automaticamente a possedere la verità. Aureliano deve agire senza poter disporre di una spiegazione definitiva del destino che sta proteggendo. Tale impostazione distingue il conflitto da una semplice missione eroica. La tutela del bambino non dipende soltanto dalla fede in una predizione, ma dal riconoscimento della sua esposizione alla violenza e alla strumentalizzazione. Il protagonista diviene quindi un punto di vista adatto a condurre il lettore attraverso un mondo in disfacimento. È vicino al mistero, ma non ne è padrone. È coinvolto nelle rivalità delle fazioni, ma non coincide pienamente con i loro obiettivi. La domanda sull'identità del bambino mantiene aperta la suspense e impedisce che la profezia si riduca a un dato puramente ornamentale. Quarto, pagani e cristiani la fede come terreno di competizione per l'autorità. Nel romanzo, sacerdoti pagani e monaci cristiani convergono attorno al bambino, ma tale convergenza non elimina la loro contrapposizione. La presenza di entrambe le componenti riflette una fase storica in cui il paesaggio religioso romano era profondamente mutato. Il cristianesimo aveva acquisito una posizione dominante, mentre le tradizioni pagane continuavano a rappresentare memorie, pratiche e visioni del mondo radicate. L'ultimo pagano usa questa frizione per drammatizzare il conflitto sull'interpretazione del destino di Roma. La questione non è soltanto quale fede possieda la lettura corretta della profezia, è anche chi possa parlare a nome della salvezza pubblica. Per ciascuna fazione, il bambino costituisce una possibile fonte di legittimazione. Se la sua sorte venisse ricondotta a una determinata autorità religiosa, quella stessa autorità potrebbe presentarsi come custode del futuro romano. È un dispositivo narrativo efficace, perché evita di separare nettamente spiritualità e politica. Le convinzioni religiose influenzano decisioni, alleanze e rivalità, mentre il potere cerca nel sacro una conferma della propria pretesa. Il libro non va letto come un trattato sulla tarda antichità religiosa, ma offre una rappresentazione romanzesca della competizione fra sistemi di credenze in un tempo di crisi. La contesa attorno al fanciullo rende concreta la posta in gioco, non un dibattito astratto, bensì vite, protezione e controllo. Infine, barbari e uomini scimmia, paura dell'invasione e disumanizzazione del nemico. I barbari che attraversano i confini dell'impero sono associati nel libro a morte, devastazione e disperazione. Tra le figure minacciose compaiono inoltre i cosiddetti uomini scimmia. Questa denominazione va considerata innanzitutto come parte della prospettiva narrativa di un mondo assediato, non come una descrizione storica neutrale di popolazioni reali. Chiamare il nemico con un termine che lo avvicina all'animale equivale a espellerlo simbolicamente dall'umanità comune e a concentrare su di lui paure diffuse. Il romanzo sfrutta tale immaginario per intensificare l'impressione di un confine infranto. Non solo le frontiere dell'impero vengono superate, ma sembra vacillare la distinzione stessa tra civiltà e caos su cui Roma fonda la propria identità. Questa scelta evidenzia un aspetto significativo delle narrazioni di crisi. Il nemico esterno viene spesso rappresentato in forme estreme perché rende più visibile l'insicurezza interna. La violenza degli invasori accresce la necessità di trovare una salvezza e quindi rafforza il valore attribuito al bambino profetizzato. Al tempo stesso, il ricorso a un'etichetta disumanizzante invita a leggere con attenzione il linguaggio della paura, perché mostra come la guerra produca anche immagini semplificate e assolute dell'avversario. In termini di ritmo, la minaccia barbarica mantiene costante la pressione sull'itinerario di Aureliano e sulla fragilità di chi egli cerca di difendere. In conclusione, L'ultimo pagano si rivolge soprattutto ai lettori che cercano un romanzo storico italiano centrato sulla tarda antichità, ma desiderano un accesso narrativo immediato piuttosto che una ricostruzione documentaria o saggistica. Può interessare anche chi apprezza gli intrecci, in cui un enigma profetico mette in movimento fazioni rivali, inseguimenti e scelte di protezione. Il beneficio principale della lettura sta nell'unire una fase storica complessa. La crisi del mondo romano all'inizio del V secolo ha una posta narrativa facilmente riconoscibile, la sorte di un bambino sul quale vengono concentrate paure e speranze collettive. Ciò permette di osservare come invasione, fede e potere si influenzino reciprocamente senza perdere il filo della vicenda personale di Aureliano. Rispetto a molti romanzi ambientati nell'antica Roma, più spesso orientati alla grandezza imperiale, alle battaglie o alle congiure di corte, il libro sceglie il momento della vulnerabilità e della disgregazione. La sua specificità risiede anche nel porre pagani e cristiani in una competizione attorno allo stesso segno di salvezza, anziché ridurre il conflitto a una contrapposizione militare fra Roma e i barbari. Non è quindi un titolo da affrontare come fonte storica specialistica, ma come narrativa d'avventura storica, che usa il tramonto romano per interrogare il bisogno di credere in una risposta salvifica quando le strutture del mondo conosciuto cedono. Se vuoi supportare Dario Paradisi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo